Dal Corriere della Sera, notizie lette dalla sintesi vocale Voce Viva. 2025 04 28 06 e 20. Cos'è il diabete di tipo 1 e mezzo, che colpisce tra i 30 e i 45 anni? Come si gestisce? Il nome scientifico è LADA, ed è un tipo di diabete autoimmune con decorso lento ma progressivo. Come si riconosce? Fumare lo accelera in chi è predisposto geneticamente. 2025 04 28 06 e 20. Non è il diabete di tipo 1, che compare da giovanissimi o perfino da bambini e obbliga alle iniezioni di insulina fin dal momento della diagnosi. Non è neppure il diabete di tipo 2, quello tipico degli adulti che si associa spesso a sovrappeso o obesità e si gestisce nella maggior parte dei casi con altri farmaci oltre che con la dieta e le modifiche dello stile di vita. È un diabete 1,5, come è stato ribattezzato di recente, una via di mezzo tra i due tipi di diabete più noti, che gli esperti hanno individuato da tempo, ma che stenta a essere diagnosticato rapidamente proprio per le sue caratteristiche ibride. Come spiega Riccardo Candido, presidente dell'Associazione Medici Diabetologi, il nome scientifico è diabete autoimmune a decorso latente dell'adulto o LADA, dall'acronimo inglese. La causa, perciò, è la stessa del diabete di tipo 1, ovvero un autoattacco del sistema immunitario alle cellule beta del pancreas che producono insulina. Ma ci sono due differenze fondamentali. La prima è l'età a cui compare, perché il diabete di tipo 1 viene diagnosticato fra 00 e 18 anni, mentre il diabete 1,5 insorge in media fra i 30 e i 45 anni, quindi in età adulta, ma non più avanti come è tipico invece del diabete di tipo 2. La seconda è la modalità di presentazione più sfumata. Nel diabete di tipo 1 l'attacco autoimmune porta alla perdita della funzione delle cellule beta e quindi della produzione di insulina, con la glicemia che sale rapidamente a valori molto alti e sintomi evidenti come sete, perdita di peso, bisogno frequente di andare in bagno per fare pipì. Nella DA la perdita delle cellule beta per l'attacco immunitario è parziale e la carenza di insulina è relativa, così la glicemia non raggiunge i picchi elevati del diabete di tipo 1 e i sintomi possono mancare del tutto. È questo a complicare la diagnosi, che in genere arriva per caso con analisi del sangue fatte per altri motivi da cui si scopre la glicemia alta. Trattandosi però di adulti, nella maggior parte dei casi la diagnosi è diabete di tipo 2, la frequenza della DA è per questo molto sottostimata, si ritiene che ne soffra dal 5 al 12% delle persone con diabete di tipo 2, dice Candido. Occorre sospettarlo in chi è relativamente giovane e non è sovrappeso o obeso né sedentario. In questi casi basta un dosaggio degli anticorpi nel sangue, se sono elevati quelli chiamati anti-GAB si tratta di un LADA. Arrivare alla diagnosi giusta non è secondario, perché si tratta di un diabete con un decorso lento ma comunque progressivo, in cui può essere necessaria l'insulina molto prima rispetto a quanto può accadere in caso di diabete di tipo 2. Questi pazienti vanno monitorati per intervenire con l'insulina intensiva al momento giusto, inoltre devono ricevere una terapia ipoglicemizzante adeguata, precisa Candido. La classica metformina, per esempio, protegge un poco la funzione del pancreas, ma non in maniera diretta. Gli agonisti GLP-1 come dulaglutide, su cui ci sono più dati di utilizzo in persone con LADA, sembrano ridurre la pressione sul pancreas e contribuire a mantenere più a lungo una residua produzione di insulina, per ritardare la necessità di dover iniziare la terapia iniettiva. Non avere la giusta diagnosi può invece accelerare l'evoluzione della malattia fino a far comparire sintomi acuti come quelli tipici dell'esordio del diabete di tipo 1, ma soprattutto può favorire la comparsa di complicanze micro e macrovascolari del diabete. Riconoscere il LADA, gestirlo e monitorarlo nel tempo è perciò fondamentale. C'è una predisposizione genetica al LADA, ma lo stile di vita può incidere sulla probabilità di ammalarsi. Lo indica una ricerca del Karolinska Institute svedese, fumare aumenta non solo il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, come già noto, ma anche di LADA. Seguendo per anni quasi 10.000 svedesi e norvegesi, si è scoperto che il fumo di sigaretta raddoppia il pericolo di LADA. Si sa che la nicotina influenza la sensibilità all'insulina, aumentando la probabilità di resistenza all'ormone che è l'anticamera del diabete di tipo 2. Ma i nuovi dati sottolineano come in chi ha suscettibilità genetica all'autoimmunità il fumo acceleri pure la comparsa della DA. Lo stesso parrebbe valere per chi ha un microbiota intestinale fuori equilibrio. Uno studio danese ha dimostrato che la popolazione di batteri e virus intestinali delle persone con la DA è simile a chi ha il diabete di tipo 2, ma ricca di specie particolari che sono una sorta di firma della DA. Non bastassero i tipi di diabete 1, 2 e 1,5, ora si parla anche del 3, che in realtà non sarebbe altro che la malattia di Alzheimer. Troppo zucchero infatti fa male anche al cervello, il legame fra troppi carboidrati e deficit cognitivi passa dall'alterazione della sensibilità all'insulina, l'ormone che regola l'utilizzo del glucosio nei tessuti e che nel cervello fa da neuromodulatore. In chi ha un alterato metabolismo degli zuccheri la sensibilità all'insulina a livello cerebrale diminuisce e ciò facilita la deposizione di beta-amiloide, proteina correlata all'Alzheimer. Un calo di insulina nel cervello, così come una ridotta sensibilità dei tessuti all'ormone, comporta una riduzione della memoria. Pure una dieta troppo ricca di grassi saturi favorisce la comparsa della resistenza all'insulina nel tessuto cerebrale. L'eccesso di grassi e di carboidrati, inoltre, si associa a un maggior rischio di sovrappeso e obesità che a loro volta aumentano la probabilità di andare incontro a deficit cognitivi.